volevo leggere qualcosa in Luca al capitolo 9, dal versetto 28 al versetto 36. Luca 9, dal versetto 28 al versetto 36. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. Una volta il pastore disse alto Giovanni e Giacomo. Sbagliato. Gesù prese con sé alto Giovanni e Giacomo. Grazie a Dio si era visto un film di alto Giovanni e Giacomo. Pietro, Giovanni e Giacomo.
Che versetto è?
Ah?
Versetto?
Luca 9, versetto 28. Versetto 29. E mentre Gesù pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui, ed essi erano Mosè ed Elia, i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Ora Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, ognuno dica completamente svegli, se la persona accanto a te non l'ha detto vuol dire che è completamente addormentato, o completamente svegli. Quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre egli parlava così, venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: c'hai i dentini che gli fanno male? È una gara.
Dai Ariel, manchi tu.
Versetto 34, dai. Mentre Pietro parlava così, venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: questi è il mio amato figlio, ascoltatelo. E mentre quella voce parlava, Gesù si trovò tutto solo. Ora essi tacquero e in quei giorni non raccontarono nulla a nessuno di ciò che avevano visto. Gesù sale sul monte per pregare e si porta questi 3 discepoli e arrivato a un certo punto questi 3 discepoli si addormentano e mentre si addormentano Gesù ha un'esperienza straordinaria. Gesù stava pregando e arrivato a un certo punto dice che l'aspetto del suo volto cambiò, la sua veste divenne candida, sfolgorante e apparvero 2 uomini, Mosè ed Elia, che rappresentano qualcosa di molto importante.
La legge.
Mosè rappresenta la legge. Elia rappresenta i profeti. E tu come lo sai?
Noi studiamo.
Versetto 31. I quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Ora Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma, dice, quando furono completamente svegli, videro la sua gloria. e i due uomini che erano con lui. Tutti quanti noi abbiamo sentito parlare in un modo o in un altro, ci hanno fatto anche, abbiamo fatto predicazioni, studi, conferenze sul risveglio. È vero? Ci hanno convinto nell'arco degli anni, soprattutto in ambiente carismatico, un ambiente carismatico, pentecostale, di quanto fosse necessario il risveglio per la Chiesa. Ora, una delle cose che noi vediamo qua, vorrei farvi vedere la differenza tra ciò che c'è, tra quello che è un risveglio e quello che è una riforma. La Bibbia dice che quando questi tre si svegliarono, furono completamente svegli, loro videro la gloria di Gesù. Ok? Ora, da nessuna parte della Bibbia è scritto che dobbiamo pregare per il risveglio, perché in realtà non è Dio che lo manda. Ok? Il risveglio è qualcosa che ha a che fare con la persona, a che fare con noi. Se abbiamo bisogno di risveglio è perché siamo addormentati. Ok? La Bibbia dice che quando furono completamente svegli, videro la gloria di Gesù e i due. Che stavano facendo questi due con Gesù? Ora, questo passo della scrittura è uno dei passi che probabilmente si è predicato tantissimo, ma a volte si è andati semplicemente alla superficie di questo passo, perché la cosa più importante di questo episodio non è tanto il fatto che Gesù sia stato trasfigurato, perché alla fine che Gesù sia trasfigurato o non sia trasfigurato, questo non cambia né lui, né noi, né niente. Ok? È un'esperienza che Gesù ebbe, ma la cosa straordinaria che noi cambia nella comprensione e nella rivelazione di Gesù è il suo colloquio con Mosè e con Elia. Perché? Perché in quel giorno successe qualcosa di incredibile. Quel giorno si è posta la fine definitiva della legge e dei profeti. Se voi vedete un attimo in Luca 16:16, Gesù fa una dichiarazione molto importante e dice così: la legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da allora in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrare. Gesù sta dichiarando che il vecchio patto è finito, che la legge e i profeti hanno lavorato e funzionato fino a Giovanni Battista. Hanno compiuto il loro lavoro. Gesù adempie la legge, Gesù adempie le profezie dei profeti, lui è la realizzazione di tutto quello che è stato detto nel passato. Da quel momento in poi Gesù dice: è finita. Se noi andiamo a vedere un attimo in Ebrei, se mi seguite velocemente in Ebrei al capitolo 10, un semplice verso, Ebrei 10 il versetto 9, dice così: egli aggiunge, ecco io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Gesù ha un incontro con Mosè e con Elia. E gli dice: Mosè, ha fatto un buon lavoro, è stato straordinario, puoi ritornare a casa. Elia, hai profetizzato bene, tu rappresenti tutti, hai fatto un buon lavoro, puoi ritornare a casa. Ma successe qualcosa di inaspettato in quel giorno. Quando Pietro vide Gesù, Mosè ed Elia e vide questi ultimi due ritornare e scomparire definitivamente, Pietro disse: Signore, Questa è un'occasione unica. E facciamo la religione mondiale. Tu sei la grazia. Accanto alla legge, accanto ai profeti. Possiamo istituire la più grande religione di tutti. Qua oggi gettiamo le basi per il cristianesimo. Non ve lo aspettavate. Che cosa è il cristianesimo se non un miscuglio di grazia, legge e profeti? Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E mentre dice qua il versetto 33, guardate, Luca 9:33 alla fine dice: ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre egli parlava così, venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e i discepoli temettero quando essi entravano nella nuvola, e una voce venne dalla nuvola dicendo: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Una traduzione molto bella dove dice: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui soltanto. Vedete il risveglio, quando la nostra vita viene risvegliata, come è successo qua, noi riusciamo a vedere Gesù in maniera diversa. Noi riusciamo veramente a vedere la sua gloria. Vedere la sua gloria non ci cambia. Il risveglio non ha mai cambiato nessuno. Perché Pietro aveva visto la gloria di Gesù come mai l'aveva vista, ma la sua mentalità era sempre vecchia. E Dio non mette vino nuovo in odri vecchi. Dio mette vino nuovo in odri nuovi. Lui aveva l'idea che finalmente la legge dei profeti si erano conclusi e diventavano completi con la grazia. Pietro ha visto in Gesù il completamento per la legge e dei profeti, mantenendo queste tre cose insieme. Ed è dovuto intervenire il Padre direttamente dalla nuvola dicendo: tu non hai capito niente. Vedete, quello che ci cambia non sono i miracoli. Quello che ci cambia non è sperimentare il soprannaturale. È importante averlo? Assolutamente sì. È importante viverlo? Assolutamente sì. È importante fare esperienze straordinarie? Assolutamente sì. Ma se non c'è un rinnovamento della mente nella nostra vita, noi continueremo a ricevere rivelazioni su rivelazioni su rivelazioni su rivelazioni, ma non cambierà mai niente nella nostra vita, perché una rivelazione senza il rinnovamento della mente non produce alcun cambiamento. Anzi, la rivelazione o il soprannaturale senza il rinnovamento della mente produce orgoglio. Cos'è successo quando Dio ha cominciato a muoversi e a manifestarsi in maniera principale, in maniera particolare, in alcune zone del mondo, in alcune parti della terra, con alcune persone? In alcune comunità hanno creduto di aver avuto il monopolio da parte di Dio di gestire lo Spirito Santo, giudicando tutto e tutti. E ciò che ha cambiato il mondo in realtà non è stato un risveglio, ma è stato il cambio di pensiero, quando le persone sono riuscite ad andare oltre. Gesù ha dichiarato che la legge e i profeti finiscono con Giovanni Battista, e che da quel giorno in poi, da quel momento in poi, il regno di Dio si sarebbe dovuto predicare. Voglio darvi un altro esempio che abbiamo trattato una volta in Matteo 16, la facciamo veloce e veloce questa qua. Ricordate quando Gesù chiede ai discepoli: chi dite voi che io sia? Ricordate? Cosa rispose Pietro? Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù rispose: beato sei tu, Simone, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E tu sei Pietro e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ades non potranno resistere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Come si doveva sentire Pietro in quel momento? Dai. Okay, il prossimo papa sono io. Ci sta tutta. E Gesù dice: da quel momento aprì il suo cuore e parlò ai discepoli dicendo: è necessario che io vada a Gerusalemme, che io soffra molte cose da parte degli anziani e dei farisei, io sarò ucciso e risusciterò il terzo giorno. E dice la Bibbia che Pietro prese Gesù sotto braccio, se lo portò in disparte e lo rimproverò. Pietro rimprovera Gesù: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. E Gesù cosa fa? Si gira, lo sgrida e dice: vai via da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, tu sei di intralcio. Quello che stai cercando di fare, in realtà nel testo greco è, cioè quello che stai cercando di fare è una trappola per me. Perché? Sentite le parole di Gesù. Perché? Perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose... Scusate, ma 30 secondi prima non era colui che aveva ricevuto la rivelazione dal Padre, sì o no?
Sì.
Beato sei tu, Simone. 30 secondi dopo, vai via da me, Satana. Né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Vedete, la rivelazione, se non è gestita con il rinnovamento della mente, la stessa rivelazione diventerà per noi un intralcio.
Noi in bocca.
Noi che siamo stati mezzo di rivelazione e di benedizione per altri, avendo ricevuto da parte di Dio, se non sappiamo gestire quello che Dio ci dice con il rinnovamento della mente, noi possiamo diventare il primo intralcio, il primo impedimento per l'opera di Dio nella vita delle persone. Dobbiamo perseguire la rivelazione soprannaturale? Assolutamente sì. Paolo dice: cercate i doni, cercate quelli maggiori, vi do la via di eccellenza. Ed è là dove cade l'asino. Perché i doni dello spirito, il soprannaturale, se non è gestito con l'amore, fa un danno tremendo. Perché l'amore ti costringe a cambiare. Quando tu vedi, quando tu sperimenti l'amore di Dio e comprendi l'amore che Dio ha per gli altri, non puoi rimanere lo stesso. E la rivelazione che hai deve passare attraverso il rinnovamento della mente, altrimenti fa danno. Vi faccio un altro esempio. In Matteo al capitolo 3 c'è la storia di Giovanni Battista quando presenta Gesù, vi ricordate? La scure è già posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono degno neanche di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, con il fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pura con fuoco. Fuoco. Giudizio, lampi, fulmini, catastrofi. Giovanni Battista presenta Gesù come l'ultimo giudice, colui che verrà per giudicare e farla finita. Lo incontra da lontano e gli punta il dito e dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Vede lo Spirito Santo scendere su di lui, ma al capitolo 11 troviamo una cosa incredibile. Giovanni Battista dubita di Gesù. Giovanni Battista 11 al versetto 2 dice: Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? Ma come? Tu sei il profeta più importante, dice Gesù? Sei colui che ha avuto la rivelazione? Sei... Gesù dice che Giovanni Battista è il profeta tra i nati di donna, lui è il più grande, lui è il più grande profeta, più grande di Isaia, di Ezechiele, di Daniele, più grande di Geremia, più grande di chiunque. Giovanni Battista non è solo colui che annunzia il Cristo, ma è colui che lo introduce al mondo, letteralmente. La pagina bianca che c'è, che voi avete tra Malachia e Matteo, quello è Giovanni Battista. È il ponte di collegamento. Gesù non lo ha mai condannato, non l'ha mai giudicato. Ma guardate cosa gli risponde Gesù. Gesù rispondendo disse loro: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Un po' di pane per la vita. E si affanna a fare. Ecco qua. Giovanni Battista aveva una chiara rivelazione di Gesù secondo i propri parametri. Ma dice qua: Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, dubitò. Come dubitò? Giovanni Battista dubitò. Sentendo parlare delle opere del Cristo dovresti rallegrarti, dovresti dire finalmente, e invece dubitò. Perché dubitò? Perché per Giovanni Battista quello che Gesù faceva non era buono. Perché lui l'aveva descritto come una scura posta alla radice degli alberi. Lui l'aveva posto come un fuoco che avrebbe, come un fiume di fuoco dove sarebbero stati battezzati tutti. Lui l'aveva descritto come colui che aveva in mano il ventilabro, che avrebbe pulito la sua aia e purificato la pula con fuoco inestinguibile. Per Giovanni Battista Gesù era l'ultimo giudice. Ma quando sentì parlare delle opere del Cristo, lui dubitò. Perché?
Troppo buono.
Perché i ciechi riacquistavano la vista, i lebbrosi venivano mondati, i sordi udivano, i morti risuscitavano, l'Evangelo era annunziato ai poveri, e Gesù rispose a questi due, in maniera parafrasata è bellissima questa frase, disse: scusami se non è come ti aspettavo. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Gesù rispose: mi dispiace che tu ti sia scandalizzato di me, e mi dispiace che non è come ti aspettavi, ma questo è quello per il quale io sono stato mandato. Perché nella cultura ebraica i poveri, i sordi, i ciechi, i lebbrosi, gli zoppi erano coloro che ricevevano il giudizio da parte di Dio per le loro malefatte, mentre Gesù andava verso coloro che erano giudicati dai religiosi. Vedete, la rivelazione senza il rinnovamento della mente ci porterà a sbattere continuamente, e noi pensiamo: ma nel risveglio, se tu operi, le cose cambieranno. No, non cambiano le cose. Perché la vera trasformazione, dice Paolo, è attraverso il rinnovamento della mente. Quest'anno, nel 2019, la rivelazione aumenterà. Il soprannaturale aumenterà. Ma le cose non cambieranno se la nostra mente non si rinnova. Dobbiamo dobbiamo rinnovare la nostra mente in accordo a quello che è il messaggio che Gesù ha predicato. Devi pensare con la mentalità del regno di Dio, devi vivere con l'identità del regno di Dio, devi gestire le cose con la mentalità del regno di Dio. La legge e i profeti hanno lavorato e hanno funzionato fino a Giovanni Battista, ma da ora in poi c'è il regno di Dio. Pietro diceva: facciamo tre tende, una per te, una per Elia, una per Mosè, facciamo il più grande santuario del mondo, verranno da tutto il mondo a vedere questo. No, non hai capito, Pietro. Dice, egli non sapeva quello che stava dicendo. Possiamo essere pieni di buoni propositi, ma se non lo facciamo con una mente rinnovata, non solo con la rivelazione di Dio, abbiamo bisogno di scavare in profondità, di avere la rivelazione di chi Gesù è ancora di più, di chi il Padre è ancora di più, di cosa è il regno di Dio, della grazia di Dio, e questo abbonderà nella nostra vita, perché non mancherà la rivelazione. Il problema non è mai stata la mancanza di rivelazione del soprannaturale, mai. Se non abbiamo avuto un grande impatto nella nostra nazione, non è perché non ci sono stati miracoli, ma perché abbiamo rinunciato al cambiamento. Abbiamo voluto un intervento da parte di Dio, ma non vogliamo, non abbiamo voluto cambiare. Pensiamo sempre: Dio lo farà, Dio lo farà, Dio lo farà. Gli dice: no, lo farò io. Se leggiamo la lettera ai Galati, ci rendiamo conto di quando Paolo si è arrabbiato con Pietro. Vi ricordate? Pietro, che dopo tutto quello che era successo, dice, continuava a giudaizzare con quelli che erano venuti da Gerusalemme e non si rendeva conto che c'erano delle cose non risolte dentro di lui. Allora, quello che vogliamo chiedere all'inizio di quest'anno allo Spirito Santo è: fai tutto quello che devi fare, ma la prima cosa è cambiami. Io voglio leggere la scrittura con una mente rinnovata, voglio relazionarmi con le persone con una mente rinnovata. Tu pensi che siano sempre gli altri che devono cambiare? No, nella maniera più assoluta. Non c'è un giocattolo di plastica che non fa rumore. Non c'è un pompello, una delle cose, e concludiamo con questo: non possiamo chiedere a Dio soldi, matrimoni, case, cose materiali, possiamo chiedere che gli altri cambiano, ma se continuiamo a chiedere sempre cose esterne a noi, le cose non cambieranno mai, perché ci sono delle problematiche irrisolte dentro di noi e abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante la trasformazione. Non avviene tramite le predicazioni, non avviene tramite la preghiera di qualcuno che ti impone le mani. La trasformazione non viene se vai in chiesa, se frequenti qualche posto, o gloria a Dio per tutte queste cose che sono belle, sono importanti e ne abbiamo bisogno, ma la trasformazione viene dal rinnovamento della mente. Certe cose, so che sto parlando in maniera profetica, certe cose saranno trasformate attorno a noi, nella nostra casa, nel nostro lavoro, nella nostra economia, nella nostra condizione fisica, in qualunque situazione per la quale noi stiamo lottando in questo momento. Il vero cambiamento parte da dentro, non parte da fuori. Il cambiamento è da dentro verso fuori, mai da fuori verso dentro. È il modo diverso come noi approcciamo le cose, il modo diverso come noi pensiamo le cose, il modo diverso come noi ci relazioniamo con le cose o con le persone. Il cambiamento parte dentro, la trasformazione parte da dentro. dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché c'è un fine. Il fine qual è? Affinché conosciate per esperienza che la volontà di Dio per voi è buona, è accettevole ed è perfetta. Che Dio non è contro di voi, che Lui è per voi, che Lui è con voi, che Lui è a vostro favore, che Lui non vi tradirà mai e si prenderà sempre cura di voi. Ma il nostro modo di pregare rivela qual è la nostra rivelazione. Il nostro modo di pregare fa vedere in realtà cosa noi pensiamo della volontà di Dio per noi, se è semplicemente delle parole belle che ci mettiamo in bocca o se è qualcosa che realmente parte da dentro. La rivelazione senza il rinnovamento non porta a nessun cambiamento. Il soprannaturale senza il rinnovamento della mente non porta assolutamente alcun... porta emozioni, porta situazioni, sono temporanee, sono fuochi che si accendono ma che poi si spengono. Ciò che alimenta il fuoco è il fatto di continuare a mettere legna. Saveri insegna. Alleluia. Voglio pregare per questo stasera. Amen. Alleluia. Ognuno di voi farà esperienze straordinarie di Dio. Ci saranno momenti in cui Dio si servirà potentemente di voi per predicare il Vangelo, per pregare per i malati, per cacciare i demoni, per fare cose straordinarie, per fare impresa, per creare ricchezza, per fare cose meravigliose. Ok? Ma non è questo che fa la differenza. E se poi saremo in grado di gestire tutto il benessere, tutta la benedizione che Dio versa nella nostra vita e per la nostra vita. Amen.
Amen.
Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Ora stanno in silenzio. Prendiamoci per mano, dai. Vieni, terremoto, vieni qua.
Proprio lei, proprio lei,
tranquilla. Sarà più calma. Bella, guarda quella, guarda.
La mia è la monella.
Capobanda.
Che bella.
Alleluia.